E allora cerchiamo adesso di inoltrarci nel capitolo primo. Mi riferisco al capitolo di Genesi 1, versetto 1, fino al capitolo di Genesi 2, versetto 4a. E naturalmente io vi do anche qui una lettura parziale a partire da quella griglia di cui già vi ho detto. Allora, in questo testo c'è la narrazione della creazione di tutto. In principio Dio creò il cielo e la terra, cioè tutto. C'è una origine che va al di là dell'uomo e che è Dio. L'uomo biblico, sì, quando pensa se stesso e il mondo, si pensa sotto a un Dio, davanti a un Dio, sempre. Ebbene, il nostro testo, molto ordinato, molto strutturato, ci parla di una creazione che avviene mediante la parola. Dio disse, per ben 10 volte ricorre questa formula, Vayomer Elohim, Dio disse, 10 parole dunque all'inizio della creazione, del mondo. Da qui nasce la tradizione cabbalistica per cui Dio ha creato con le lettere e ha creato soprattutto con la Torah. Le 10 parole è il decalogo. Ma a noi ciò che interessa è più un'altra cosa. Il Dio biblico è il Dio che parla. La parola è un elemento costitutivo dell'umano. Anzi, questi testi ci diranno che al cuore dell'immagine e somiglianza con Dio c'è la parola. Umanizzarsi significa diventare capaci di parlare. Come ancora opera Dio? Dio opera separando. La separazione è un secondo elemento fondamentale dal punto di vista di una antropologia teologica per vedere come crea Dio. In Genesi 1 Dio crea distinguendo, separando, mettendo ordine, stabilendo confini. Il confine è un'esperienza geopolitica, certamente, i confini, le frontiere, ma anche un'esperienza interpersonale decisiva. Il volto dell'altro, dice Levinas, è una frontiera, è un confine, c'è una inviolabilità del, non solo io direi del volto, ma della pelle dell'altro. La pelle dell'altro, questo organo che noi non pensiamo mai di avere. Noi pensiamo di avere un naso, gli orecchi, il fegato, ma la pelle è l'organo più esteso che noi abbiamo, si può calcolare sui 2 metri quadrati circa, poi le stazze sono diverse, ma insomma. Ed è interessante perché la pelle mia e dell'altro rappresenta un limite, un confine, che da un lato designa una identità, essere nella propria pelle, essere se stessi. Dall'altro designa anche una possibilità di contatto, ma con dei limiti precisi. Con dei limiti precisi. Ancora, il nostro autore ci parla di un Dio che parla, e la parola che cosa fa? Il proprio della parola è separare, distinguere, mettere ordine. Quando io parlo e dico che quella è una colonna, quella è una sedia, quelle sono delle scarpe, io distingo, metto ordine, rendo vivibile il mondo. Cercheremo di andare più a fondo di questo, perché io credo che oggi abbiamo bisogno nella nostra vita ecclesiale, sociale, politica, di una ascesi della parola, perché sul problema della corruzione della parola ne va della corruzione della democrazia, molto semplicemente. Ne va della corruzione del messaggio evangelico, ne va della corruzione dei rapporti interpersonali. Più delle volte i problemi sono non comprensione, cattiva comprensione, non volontà di comprensione, abuso della parola, manipolazione della parola. Genesi 4 ci presenterà il primo caso di violenza domestica. Un fratello uccide un fratello, e certo non è a caso che già in questi testi arcaici il primo omicidio avviene in famiglia e vicino a un altare, in uno spazio familiare religioso. Ebbene, è interessante vedere, ci arriveremo, come lì ciò che manca è esattamente lo scambio della parola. È esattamente la violenza che nasce dal fatto che la parola non è stata usata per arginare la possibile violenza, accettando la differenza. La differenza, Caino è un lavoratore del suolo, l'altro è un pastore, accettando le differenze religiose, accettando le differenze di persona. La parola è ciò che ci consente di mettere ordine nel caos, nel disordine. La creazione in Genesi 1, che per molti la possiamo cogliere come opera di ordinamento, abbellimento, non è creatio ex nihilo, non è creazione dal nulla, è creazione che mette ordine. E questo ordine come lo possiamo mettere? Con la parola. L'uomo è la sceta della parola. Imparare a parlare. Ecco, in quella grammatica dell'umano di cui io vi dicevo ieri, questo a me sembra un compito decisivo, imparare l'uso della parola, la responsabilità della parola, o se volete, la parola come responsabilità di fronte all'uso irresponsabile così diffuso delle parole stesse. Ci sono guerre che sono state scatenate anche recentemente in base a menzogne, in base a parole inventate, menzognere, manipolatorie. Ancora, al centro, tuttavia, poi sarebbero altre le cose, ma poi le vediamo, noi iniziamo a leggere il nostro testo a partire da Genesi 1, 26-27. Perché qui noi troviamo l'affermazione di antropologia teologica, di antropologia biblica, che è la più fondamentale, quella che ha attraversato tutto l'Occidente, l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. Cerchiamo dunque di andare a Genesi 1, 26-27. Attenzione! A questo punto, quando arriviamo in Genesi 1, 26, 27, Dio ha già creato la luce, ha già creato i luminari, il sole, la luna, le stelle, ha già distinto la terra asciutta dai mari, ha già creato gli animali acquatici e volatili, ha creato nello stesso sesto giorno, con l'uomo, gli animali, come si chiamano, terrestri, E poi si arriva in Genesi 1, 26. Dio disse: facciamo un terrestre a nostra immagine, come nostra somiglianza, e assoggettino i pesci del mare, i volatili del cielo, le bestie, tutta la terra e ogni rettile che striscia sulla terra. Dio creò il terrestre a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, qui ci sono alcuni problemi. Tutti voi avete visto la discreta regolarità, non è una regolarità assoluta, degli schemi. Dio disse, la cosa fu, Dio vide e pronunciò la lode, pronunciò una valutazione. Nel lavorare di Dio, questo lo vedremo parlando del lavoro, c'è anche l'aspetto della valutazione, del giudizio dell'opera. C'è anche, cioè, la presa di distanza dal lavoro. L'uomo non è alienato al prodotto, al fare, ma è chiamato a prendere una distanza, fare una valutazione, addirittura la valutazione, che qui viene espressa come vide che la cosa era tov, si può tradurre benissimo con buona, ma ha tre valenze questa espressione tov. Dio vide chi tov, che era cosa buona. Significa Anzitutto, bontà morale. Significa bellezza estetica, significa utilità pratica. Il termine Tov unisce questi tre elementi. Arrivando però al versetto 26, troviamo innanzitutto un plurale. Dio dice facciamo. A chi si rivolge Dio? Lasciamo perdere le tante interpretazioni, sia giudaiche che cristiane, Dio che si rivolge alla Torah, il Dio trinitario, lasciamo perdere le interpretazioni di tipo storico-religionistiche che dicono è un ricordo del politeismo di cui questo testo tiene delle tracce, per cui Dio si rivolge alla corte celeste, facciamo l'uomo, io e gli altri dei inferiori della corte celeste. Entriamo in una interpretazione più interessante e ragioniamo. Facciamo un terrestre a nostra immagine, come nostra somiglianza. Domini sugli animali. Dio creò il terrestre a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Prima di cogliere anzitutto il fatto che l'uomo passa dall'essere un uomo, un terrestre, a essere l'uomo attraverso la differenza sessuale, attraverso l'essere maschio e femmina, c'è qui il passaggio da facciamo un terrestre, non c'è l'articolo, facciamo Adam. Poi si dice Dio creò il terrestre. C'è il passaggio dall'essere l'uomo un ciò all'essere un chi, all'essere un soggetto. Ma come si nasce a soggetto? Si nasce a soggetto davanti all'altro, davanti all'alterità. Ed ecco che immediatamente maschio e femmina li creò. Una bellissima frase di uno scrittore contemporaneo dice: la possibilità di vivere inizia nello sguardo dell'altro. La possibilità di vivere inizia nello sguardo dell'altro. È molto bella questa espressione, soprattutto poi se si sa chi l'ha detto, che è uno degli autori meno edificanti di questo mondo, che è Michel Houellebecq, ma insomma... La possibilità di vivere inizia nello sguardo dell'altro. La soggettivazione dell'uomo, il suo passare appunto da essere indeterminato all'essere un soggetto, ha bisogno dell'alterità. Io non esisto senza l'altro. Ecco il fondamento, direi, della persona. La persona è colei che sta sotto gli occhi di un altro. In greco voi sapete che persona si dice prosopon, ma prosopon significa esattamente ciò che sta davanti agli occhi, davanti alla vista, pros opin, davanti allo sguardo di un altro. L'esperienza di essere guardati, essere visti, è ciò che ci fa emergere dall'anonimato. Ebbene, il nostro autore... A chi si rivolge allora, parlando facciamo un terrestre? Vi vorrei ancora far sottolineare, mi piacerebbe foste voi a rispondermi. Notate qualcosa di strano nel passaggio dal versetto 26 al versetto 27? Facciamo un uomo a nostra immagine, come nostra somiglianza. Dio creò il terrestre, l'uomo, a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Prego?
Prima Dio parla in prima persona, e quindi c'è qualcuno che parla di lui.
Sì, testo, stiamo al testo. Cosa dice il testo e cosa non dice? Prego, una la... Sì? Allora... Facciamo l'uomo a nostra immagine come nostra somiglianza. E poi si dice, a immagine di Dio lo creò, creò l'uomo a sua immagine. Dove è finita la somiglianza? Che differenza c'è tra immagine e somiglianza? Come articolare immagine e somiglianza? Questo è il problema. Allora, anzitutto, che cosa vuole dire immagine? Che cosa vuole dire somiglianza? Immagine. Immagine in ebraico è la parola tselem. Tselem, immagine, ha un significato originario che vuole dire calco, copia. E lo si usa spesso per indicare una statua, che è la copia di un essere vivente e che cerca di rassomigliare, evidentemente, di essere somigliante al personaggio che rappresenta. L'altra parola, demut, è un termine più astratto, somiglianza, termine più concettuale, se volete, e attenua un po' la forza realistica del primo. Quindi c'è una, diciamo così, delle sfumature di significato, il primo più realistico, più materiale, il secondo più sfumato, più soft, se volete. Ma soprattutto il testo non si accontenta di dire che Dio è, che l'uomo è immagine, ma dice che è anche somiglianza. E allora, come mai noi troviamo poi questo silenzio sulla somiglianza? A me sembra estremamente interessante questo. Dov'è finita la somiglianza? Dio crea, ma associa qualcuno al suo operare. Prendiamo questo facciamo come rivolto all'uomo stesso. Facciamolo io e te. Io e te che stai venendo al mondo. Ovvero sia, impariamo a leggere l'immagine e la somiglianza all'interno della polarità del dono e della responsabilità. L'immagine è il dono che Dio depone nell'uomo. La somiglianza è la responsabilità che spetta all'uomo di questo dono. All'uomo la responsabilità di sviluppare il dono dell'immagine. La logica, la dialettica è quella del dono e della responsabilità. Già da questo elemento, già da questo primo momento, potremmo dire l'uomo è creato incompleto, l'uomo è creato in fieri, l'uomo è creato da Dio e Dio dà credito all'uomo, gli fa fiducia. Costruiamo l'uomo, io e te, insieme. Non io soltanto e tu con il compito di essere il mio clone, il mio schiavo. Qui noi troviamo una bella differenza tra questo racconto biblico della creazione e racconti biblici che troviamo nell'antico vicino Oriente. Se voi prendete il testo del Enuma Elish, Quando in alto, che è un racconto, un mito mesopotamico di creazione, voi vedete che lì gli uomini sono creati per essere schiavi degli dèi, per poter svolgere il lavoro da cui così sono sgravati gli dèi. Ecco, qui è molto differente il discorso. L'uomo è creato ed è responsabile della propria umanità. La separazione, che è una chiave per comprendere questo testo, è anzitutto separazione tra Dio e l'uomo, tra Dio e la creatura, tra il creatore e la creatura, tra il creatore e il mondo. E Dio dà all'uomo una responsabilità. Dio crea uno spazio tra sé e l'uomo affinché ci possa essere l'incontro, affinché ci possa essere la comunione non è fusione, e men che meno confusione. Il nostro testo dice che la creazione avviene anzi quando si separa, quando c'è distinzione, quando c'è separazione. Allora, è come se Dio crea l'uomo ma lo lascia incompleto, gli dà la responsabilità di farsi, di divenire se stesso con Dio, ma nella libertà, nella responsabilità.
Si potrebbe capire con un'immagine di, che Dio ha messo un seme in noi e noi dobbiamo sviluppare questo seme della sua, del suo immagine.
Certo. È un'immagine biblica questa, nel Nuovo Testamento spesso si parla del seme che è stato seminato in noi, prendete l'immagine del seme della parola, ma la parola nient'altro è che la volontà di Dio, e dunque che cosa vuole Dio? Che l'uomo diventi pienamente uomo in rapporto con Lui, possiamo benissimo utilizzare questa immagine, certamente. Ma quello che mi interessa è questo. Perché questo non è così scontato. Io ve lo sto dicendo così, con molta scioltezza, ma non è così scontato, diciamo pure. Perché qui si apre tutto il discorso dell'autonomia dell'umano, dell'autonomia delle realtà terrestri. Perché non riguarda solo l'uomo, anche la terra è creata da Dio, ma poi procede da se stessa, a produrre da se stessa piante, erbe e così via. E già da questo testo appare evidente anche quel discorso, capitemi bene, questi autori biblici non si esprimono con le categorie della laicità, siamo noi che le usiamo, ma è la categoria che possiamo usare per comprendere questa dialettica di vicinanza, prossimità, ma anche di distanza. È solo nella distanza che può avvenire l'incontro. È solo nella distanza che può avvenire la vita. Quando l'abbraccio è troppo soffocante, si muore. Allora, il nostro autore che cosa ci sta dicendo? Che l'immagine divina è posta nell'uomo, ma la somiglianza saranno gli umani che la dovranno raggiungere, come? Con la fatica della relazione, soprattutto addomesticando il loro essere maschio e femmina. Anche gli animali sono maschio e femmina, ci viene detto in questi testi, ma a differenza dell'animale, l'uomo non è puro istinto. L'animale è più unito con se stesso. L'animale è istinto, l'uomo non può essere solo istinto. Se noi siamo solo istinto, mamma mia, ci disumanizziamo. Emerge qui l'umanità come compito. E allora umanizzare ad esempio la propria maschilità o la propria femminilità. Ci torneremo su questo perché anche in Genesi 2 e 3 c'è tutto il discorso uomo e donna e ci torniamo dopo. Direi che in particolare se noi accettiamo questa immagine dell'uomo immagine di Dio, e l'accettiamo perché il nostro testo che la propone, ci dobbiamo chiedere, bene, ma allora cosa significa? In cosa consiste questo essere immagine di Dio? Anche qui voi sapete che le risposte sono state un'infinità nella tradizione, io vi rimando di nuovo al libro di Enzo, Adamo dove sei, dove ci sono una quantità di spiegazioni date, l'anima, l'aspetto spirituale, la postura eretta, chi più ne ha più ne metta. E spesso sono anche risposte che hanno delle parti di verità, intendiamoci. Ma mi chiedo se non possiamo in estrema sintesi cogliere esattamente che ciò che costituisce il luogo in cui noi sviluppiamo l'immagine di Dio è l'umano. L'umano che è deposto in noi come dono e che noi siamo chiamati a sviluppare e nutrire con la nostra responsabilità. A me piace parlare dell'uomo come ospite, nel senso di accolto, ospitato dall'umano che è già in lui. A noi, perché questo è importante, questa immagine dell'uomo ospitato dall'umano che è in noi? È importante perché se io ne sono ospitato e accolto, se l'umano è il dono di Dio fatto a me, io non posso farmene padrone. E non posso farmi padrone dell'umano che è negli altri. E sarò invece chiamato a servire, curare, avere cura, sollecitudine dell'umano che è in me e che è nell'altro e che scopro che mi affratella all'altro e che scopro che mi rinvia a un'unica vocazione e a un'unica fraternità, a un'unica discendenza. Forse, poi arrivo alla domanda che lei mi vuole porre, mi pare che i testi ci invitino a considerarci ospiti dell'umano che è in noi, ospiti e non padroni. Per cui, e lo vedremo subito dopo, sarà importante per l'uomo una pratica di umanità ispirata a quella con cui Dio stesso agisce, che è quella che adesso vedremo. Lei voleva dire qualcosa? Cioè?
L'uomo come fa, come, cioè voglio dire, la salvezza dell'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio,
sì,
diventa un concetto molto complesso, perché da una parte confligge con il libero arbitrio, e dall'altra parte io non so quale sia l'umanizzazione, come si soppone il problema della salvezza dell'uomo.
Ma io non direi che è così insormontabile il problema. Tutta la Bibbia, io vi sto facendo un piccolo, come dire, non sto leggendo tutta la Bibbia, ma il Nuovo Testamento parla di creazione in Cristo, afferma che l'uomo come Dio lo vuole è il Cristo stesso, afferma che, possiamo tradurre, la pratica di umanizzazione, il diventare immagine e somiglianza di Dio, significa plasmare la propria umanità a somiglianza dell'umanità di Dio che è Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret in cui c'è la salvezza, cioè c'è la umanità come Dio la pensa, la vede e la vuole. Così possiamo intendere anche tutta la tradizione patristica che parla dell'uomo creato in Cristo, ma è già una tradizione paolina, neotestamentaria, pensando appunto all'uomo che è creato e posto nel giardino e posto in Cristo, cioè destinato a Cristo. E dunque possiamo leggere e risolvere il problema pensando anzitutto che già la creazione è storia di salvezza. Ve lo ripeto, dal punto di vista esegetico, questo è un dato assodato. La creazione non è un pre, la creazione è già storia di salvezza perché è già affermazione dell'economia di grazia e di salvezza di Dio. Perché di salvezza? Perché è offerta gratuita di amore di Dio all'uomo. È già l'atto di un padre che crea proprio perché per sovrabbondanza di amore e che manifesterà questa sua pienezza di amore nel figlio, il Cristo. Dunque, come dire, credo che quello che io dico vada certamente contro degli schemi quali possono essere quelli della creazione cui segue la caduta e poi una redenzione, quasi che, e questo è veramente teologicamente quasi una bestemmia, noi dovessimo Gesù Cristo solo al peccato dell'uomo, è venuto solo perché abbiamo peccato. No, Gesù Cristo è in piena linea diretta con l'azione di amore di Dio che crea, che guida la storia del popolo, che attraverso la storia del popolo di Israele vuole far narrare l'amore a tutte le genti e che manifesta questo amore nel Cristo, dove c'è la narrazione in un uomo preciso di quello che è il disegno di Dio per l'umanità. Quindi in questo senso la salvezza, che anche lì dovremmo imparare a pensarla non semplicemente come salvezza, da qualche cosa dunque in senso negativo, ma positivo, come comunione, come destinazione A, come relazione, come comunione.